Questo è praticamente il report che ha buttato fuori Andreessen Horowitz, che per chi non li conoscesse, chiaramente sono uno dei fondi dei venture capitalists più grossi che ci sono in circolazione e uno di quelli storici. Mark Andreessen, tra l'altro, ricordi quando era uscito con Netscape? Sembra un'era geologica
fa. Certo.
Porca miseria. Vabbè,
ma era il 94, quindi...
94. Sono usciti con questo report che è interessante secondo me perché per magari le startup in ascolto, le persone in ascolto, traccia i temi, cioè le tesi che loro hanno. Tradotto significa: se tu fai della roba in questi campi, noi ti diamo il grano. Ok, cioè noi investiremo qua. Per cui tu sai che loro investiranno. E chiaramente sono una realtà come molti di questi dentro, che fa mille ricerche, che è in contatto con tutti gli sviluppatori, eccetera, eccetera. Quindi ti riesce a dare, secondo me, una buona indicazione di quali sono delle direzioni principali. Io le vedrei, Paul, ne vediamo magari una a una.
Bella impuntatona oggi, ma prima di continuare, un messaggio dallo sponsor di questa puntata, me stesso.
Grazie. È un anno che ci picchio la testa con questa intelligenza artificiale H24, perché io voglio credere in Team Humanity. Io credo in un valore aggiunto di pensiero umano quando si parla di tecnologia. Ci vivo da 20 anni, la differenza la fa il metodo che tu sviluppi grazie alla tua capacità intellettiva. Vedi un cambiamento, nel posto di impazzire dietro a tutto, sviluppi la tua ricetta. D'altronde il grande sportivo ha un metodo, il grande cuoco ha un metodo, quello fa la differenza. E quello che ti posso annunciare oggi è che ho creato un programma di 4 settimane dove ti condivido il mio di metodo. Mi segui virtualmente per 4 settimane come se fossi qua di fianco a me e io ti faccio vedere quali sono i miei principi, quali sono gli strumenti che uso, come scrivo i prompt, come si conversa con queste AI per avere i risultati migliori, come faccio, bla bla bla. E in più abbiamo aggiunto, come sempre si fa in questi casi, una serie di bonus che però nel nostro caso sono davvero pazzeschi, perché abbiamo messo, per dire, una tavola rotonda ogni 10 giorni con una serie di esperti per 6 mesi. Così non solo vedi il mio metodo, ma vedi anche la ricetta degli altri. Questa qua dell'intelligenza artificiale, lo capisco che è una rivoluzione che fa paura, però la possibilità che hai è quella di non fermarti ai titoli di giornale, entrare nel merito e al posto di rimanere fermo a guardare lo tsunami e alla fine essere usato dalla tecnologia o essere sostituito o dall'AI o da chi sa usare l'AI, cerchi invece di capirla e di utilizzarla a tuo vantaggio nel tuo di lavoro. Se ti interessa, iscriviti. E ci vediamo lì.
Loro partono chiaramente dal loro punto di vista, sono molto, come dire, excited di andare a investire, a mettere nuovi capitali su tutte queste cose.
Sì.
Dalla parte consumer assisteremo appunto a un aumento e a un'abbondanza su tutti questi temi.
Parto dalle premesse, loro dicono questo è il momento for consumer founders, quindi per i fondatori che, non saprei come tradurlo, che si rivolgono all'utente finale. Boh, magari lo tradurrei così.
Sì, perché poi alla fine ci sono, diciamo, founder, imprenditori, chiamiamoli imprenditori, insomma fondatori di società di tecnologia che si rivolgono al consumer, che come si sa non è una cosa facile perché è un mercato molto gremito e soprattutto una scalabilità molto alta, e quindi in quelle posizioni sono già occupate dalle big tech.
Esatto.
E quindi negli ultimi tempi si è assistito a uno spostamento sul B2B che non ha bisogno di un'arena così ampia, cioè mettiamo Instagram non funzionerebbe se non avesse una scala di questo tipo.
Sì.
Invece un'applicazione per le aziende, puoi anche prendere 50 aziende e funziona la tua company, no? Se è una company che si appunto, come si suol dire, B2B, comunque business to business.
Yes.
Quindi sta dicendo che sta tornando sostanzialmente il momento di ripartire ad andare diretti sul consumatore perché sta ricambiando tutto. Se hai visto, ma l'hai visto sicuramente, se ne parla anche sul tema dei dispositivi, cioè questo dualismo Android-iOS.
Certo.
Ha un po' bloccato i mercati, no?
E ha bloccato anche
nuove device, AI first, quindi magari saranno cose forse anche più piccole con cui parlerai. Tante volte vorremmo sapere una cosa e dobbiamo tirare fuori lo smartphone che non vorremmo, no? Chiederlo magari a voce, come dicevamo, con un ping che ti ascolta quando schiacci appunto il pulsante di ascolto, è una cosa. E quindi credo che stia dicendo proprio questo, no?
Sì, in pratica...
Ripartendo un mercato che è gigantesco, perché il B2B, chiaramente stavo parlando di miliardi di persone, certo.
E qua la tesi iniziale è che l'AI crea opportunità senza, diciamo, precedenti e nasceranno proprio una nuova categoria, arriva una nuova onda, no? I nuovi Amazon, Airbnb, cioè arrivano queste nuove aziende. Il what if works, cosa succede se funziona, è enorme, chiaramente perché vai sull'utente finale. Esempi, come dicevi tu Paolo, ad esempio Rabbit ha fatto parlare molto di
se il, l'Air One, chi ha visto le puntate precedenti ne abbiamo parlato, insomma, questo aggeggino che è uno dei vari pini, nuovi hardware che appunto si rivolgono all'utente finale, cercano un po' di saltare. Anche, cosa dici, alla fine Google e Apple hanno bloccato l'innovazione, se ci pensi, perché se io devo innovare nell'App Store ho talmente tanti paletti che dico, vabbè, sai cosa? Cioè, quindi c'è stata una grande protezione da quel punto di vista, e questo apre invece scoperchie un po' delle nuove opportunità. Ecco, questa è un po' l'idea.
Sicuramente le big tech, quelle poi sono 5 o 7 a seconda di come le conti, hanno bloccato, perché sono, come diciamo un po' da sempre, sono le piattaforme sulle quali poi altri business sono stati costruiti, e quindi si sono posti un po' come ecosistemi di creazione. In qualche modo però davano delle policy proprie per la creazione, o danno delle policy proprie, esatto. No? Quindi tu dicendo, il fatto di bloccare è il fatto di fare policy che in qualche modo dettano anche le regole dello sviluppo, no? Avete visto anche le ultime dispute che ci sono state sul tema del pagamento dell'App Store, dell'oltre 1 milione, il pagamento dei download su app che non hanno il pagamento interno, insomma il pagamento esterno, insomma tutti i temi inerenti proprio al mondo degli App Store, l'apertura degli App Store alternativi che ovviamente erano bloccati e adesso si apriranno e vedremo anche i risultati di quello. Sì, assolutamente. E è come quasi questo momento in cui si ridanno un po' le carte e ci sono possibilità allargate, nonostante, come abbiamo visto, i VC tendono un po' a determinare quali società saranno iperfinanziate e quindi andranno più facilmente verso il successo di altre. Quindi è vero, rivengono ridate le carte, però bisogna anche essere consci del fatto che esiste un ecosistema di finanziamento che spinge mente secondo la sua visione, la propria visione. Quindi ad esempio i founder devono leggere questi documenti anche per questo. Sì.
Giusto. Una frase che mi piace è questa, che il consumatore non può essere previsto ma solo osservato, cioè non puoi prevedere come si comporta ma lo puoi osservare.
Perché la modellazione del prodotto, tu non fai, cioè tu non butti fuori un prodotto dopo averlo fatto per 24 mesi, tu lo butti fuori in una fase MVP e poi dopo prendi feedback e vedi se sta funzionando, lo adatti, lo sposti, cioè ti fai aiutare dal consumatore, lo osservi e cambi alcune regole. Non puoi, è difficile fare un prodotto diciamo top down, forse l'ha fatto Apple perché con la forza di Steve Jobs ha sempre creduto quasi nel sistema contrario, no? Cioè stimolo un bisogno che forse il consumatore non sa nemmeno di avere, però alla fine parto con l'iPhone
e lo tiro dentro perché poi gli piace,
e lo tiro dentro anche se non hai un bisogno che il consumatore sapeva di avere, però si accorge, no, di questo caso comunque è giustissimo, il consumer chiaramente lo osservi perché prende delle strade che se volentieri sono imponderabili, e a volte vedi dei casi di successo dove avresti pensato magari il successo poteva essere su un'altra cosa, invece no, avviene quindi insomma sappiamo bene che sono movimenti un po' strani.
Vado con le tesi allora. Partiamo da creativity più productivity, la creatività e la produttività. Questa diciamo è abbastanza ovvia, dove vedono loro la nuova onda, dove investiranno, piattaforme che fanno generazione di contenuti e quindi puoi creare qualunque cosa vuoi, content editing, quindi chi piattaforme che fanno il montaggio, l'editing di contenuti, pensiamo alle immagini, pensiamo ai video, e produttività, quindi qualunque strumento che possa, dicono in particolare, take action on our behalf, executing task, quindi strumenti che non solo ci dicono che cosa fare ma che fanno per noi qualcosa. Io, per dire, tra i miliardi di tool che provo, l'altro giorno giocavo con uno, si chiama Multi-On, dove in pratica tu gli dici fammi un tweet e lui prende, apre X, scrive il tweet e lo posta, vai su Amazon e compra un prodotto e lui prende e lo fa, no? Quindi c'è questa 2024, senz'altro vedremo tutti questi agenti che si muovono con mille casini, Paul, perché immaginati nel momento in cui tu gli dai accesso al tuo Amazon, questo va e dice sai cosa, Paul, ti ho comprato un 50 spazzolini, ma così perché mi piaceva l'idea. Ti dici, ma no, te l'ho detto.
Ho capito che ti dovevo arredare la casa.
esatto. E quindi chiaramente ci sarà un tema rilevante. Però questo sui contenuti, insomma, non mi sembra che ci sia nulla di nuovo, è abbastanza ovvio la generazione di contenuti, dove poi su ognuna dicono noi guardiamo per killing the blank page problem, quindi non avere il problema di essere davanti alla pagina bianca e non sapere cosa fare, avere modelli open source, creare cose che siano remixabili e dare la possibilità alle persone di crearsi contenuti o anche app. Questo, Paul, è un mondo
totalmente nuovo, se ci pensi, perché fino a un po' di tempo fa tu per poter generare dei contenuti, come facevi? Cioè, come fai a fare un video? O lo sai fare il video oppure no? Qua invece puoi dire no, l'avatar, c'ho la voce, c'ho lo script, cioè ho tutto il set per creare contenuti. Anche qua nella mia testa vedo i casini, che a quel punto pensa i miliardi di contenuti merdosi e spam che verranno generati a raffica. Però è un'opportunità nuova oggettivamente che c'è, come la vedi tu?
Assisteremo, loro stanno dicendo, no? Noi stiamo, diciamo, cercando, queste applicazioni hanno questo tipo, che risolvono questo tipo di problemi, diciamo, in maniera un po' larga, no? Chiaramente per dare un'indicazione su che cosa investiranno e automaticamente su quali casi di investimento vogliono ricevere. E stiamo parlando del semplificare ulteriormente la vita nella creazione dei contenuti. Noi, questa grande esplosione anche social di piccoli video, no? O immagini, l'abbiamo vista perché sono nate delle applicazioni che hanno semplificato chiaramente, no? Pensate Instagram, prima e dopo Instagram, no? Come si faceva la fotografia, cioè diventiamo tutti un po' più fotografi, no? Poi diventiamo tutti un po' più videomaker, diventiamo un po' tutti più comici, artisti, cantanti e così via, no? Il punto, come stai dicendo, è che saremo travolti da una massa di contenuti in cui un po' abbiamo assistito. Quando noi andiamo a cercare sul motore di ricerca contenuti online, già assistiamo a questa cosa e vediamo tantissimi contenuti scritti oppure tantissimi video che andiamo a cercare, che sono fatti apposta per essere ricercati, quindi abbiamo perso un po' la qualità. Se io voglio veramente sapere la cosa migliore da fare in una certa situazione, il prodotto migliore da cercare in una certa situazione, le risposte sono quasi tutte, diciamo, strumentalizzate, sia che siano pubblicitarie sia che siano organiche. I chatbot in qualche modo stanno un po' aiutando in questo, no? Perché abbiamo visto che c'è subito un'adozione molto alta. Perché? Perché cercare sui motori è diventato più complicato, comunque dà delle risposte un po' più standard rispetto che non, no? Avere un assistente che te le setaccia un po' e te le dà. Quindi siamo di fronte anche a un problema, no? Perché avremo una sovrapproduzione di contenuti e quindi diventerà ancora più importante avere il prodotto, che è sempre stato il motore di ricerca con cui setacciarli, oppure la nostra timeline di social, che è la nostra, diciamo, bolla personale in cui vediamo la nostra tipologia di contenuti, che poi secondo l'algoritmo abbiamo visto essere più o meno intrigante.
Ti faccio una domanda, ma proseguo proprio perché un sacco di tesi volevo un po' vederle, alcune segnalo alle persone che stanno guardando questo video, poi che per ogni tesi c'è anche la lista della spesa di alcuni tool, qua per dire Runway, un tool molto famoso che in questo momento va per la maggiora sul tema dell'editing video, qua c'è tutto il tema del content editing, che salto, c'è il tema della produttività, ecco, dove loro che cosa dicono? Noi cerchiamo agents that act as system of action, è quello che dicevamo prima, cioè noi cerchiamo gente tipo Multion che segnalavo prima, in pratica degli agenti, gli agenti Smith, no? Agenti sperando che siano meno diabolici dell'agente Smith, quindi dei sistemi che agiscono, no, non è soltanto che ci dicono ma che fanno per noi. Numero due, voice first apps, questo sembra di essere tornati con Alexa, e qua due esempi che mettono è Humane e Tab, che sono due pin dove tu dialoghi col tuo pin e lui fa delle cose per te, prenotami un viaggio in Giappone per tre persone, bla bla bla, e lui se la sbatte. Apps that provide inflow assistance, non so che cosa intendono. Content switches with data. Ah, ok, questa è carina come tesi, in effetti. Praticamente, al posto di dover continuare ad andare da un'app all'altra, avere un unico contesto dove tu non devi switchare di qua e di là per ottenere un unico risultato, cioè un unico contenitore che ti aiuta a ottenere un risultato. E poi dicono build your own workflows, finalmente l'AI permette a chi non sa programmare di costruire dei sistemi che funzionano per loro. Può essere basato sulle informazioni oppure system based. Ad esempio, manda un messaggio su Slack se qualcuno manda un ticket di supporto. Fino ad oggi, peraltro, questi sistemi, no, con Zapier, If This Then That, cioè c'erano già, però erano magari sistemi un po' più rigidi, un po' più stupidi, tra virgolette, qua invece si
apre sistemi stessi.
Per cui questo è tutto l'universo della produttività. Questo è enorme, secondo me, Paul. Enorme. Perché tu in pratica non sei una persona, ma sei 10 persone, se hai gli strumenti giusti.
Sì, perché va oltre il tema del contenuto, la domanda e risposta, della creazione, ma entra proprio dentro l'operatività di ciascuno di noi, l'operatività sia nella vita, diciamo, privata, sia sul lavoro. Quindi è una cosa enorme, perché occupa gran parte dei nostri task quotidiani. E voice first vuol dire proprio il discorso che dicevo prima, di riuscire a fare le cose con la voce anziché appunto tirare fuori il Mac, tirare fuori smartphone. E con la voce anche dare un comando che non è semplicemente cioè che non mi dà una semplicemente una risposta, ma che è dispositivo. Quindi scatena un'azione, che poi scatena delle domande, scatena un'azione per arrivare al goal finale, no? Cosa che ora facciamo solo su chiaramente interfacce, ben fatte, però chiaramente non molto intelligenti, o meglio come lo stiamo intendendo nella conversazione di oggi. Qui e niente, gli workflows, gli info assistance, sì, sono tutte cose
che aiutano.
Probabilmente vedremo anche tutti gli strumenti di produttività che diventano più intelligenti, no? Zapier stesso.
Questo qua, potenzialmente, l'impatto sul lavoro sarà gigantesco, ecco, diciamo anche su posti di lavoro, perché nei momenti qui hai degli agenti che fanno cose.
Più complesso, no? Perché prima di affidarci a livello dispositivo alla voce, no? Dove devi dettagliare prima di affrontare magari una pianificazione importante, una spesa, certo, no? È molto importante che sia fatto molto bene.
E soprattutto può andare storto molto velocemente, insomma. Altre tesi, companionship e social. Allora, companionship dice bots can take on characters and all conversation, quindi già oggi tu puoi avere conversazioni con l'AI, con ChatGPT, eccetera, e lo puoi avere sia a livello professionale che dicono una anche a livello di amicizia, psicologia, parlavi anche tu, character.ai peraltro ha dei numeri pazzeschi sui bot psicologi, e romance, quindi anche pensiamo il dating, no, può essere supportato da queste AI. E quindi dicono cosa stiamo cercando. Dice differentiated value proposition versus generalist chat products, per cui definirei come dei prodotti verticali e non solamente generalisti, appunto alla ChatGPT o Copilot. Un modello, traduco, si piace questa traduzione in tempo reale, non AI, questa è human generated. Questo può essere un modello che si specializza in contenuto che magari i modelli più generalisti non sono bravi, come erotica, vanno dritti così, o fictional role plays, quindi anche questa caratteristica, o prodotti che possono differenziarsi proprio come interfaccia. Qua non so perché mi viene in mente sempre l'esempio di TransferWise, che semplicemente ha usato un'interfaccia diversa, non c'entra niente con l'AI, ma per fare pagamenti magari internazionali all'inizio, il valore dell'interfaccia, non se l'interfaccia è giusta, così. Nuovi metodi di interazione, quindi questa è un'altra modalità che dicono magari qua c'è l'interazione non soltanto scrivendo ma a voce, animazioni, eccetera eccetera, oppure app that enable memory and progression, come le relazioni umane, la tua relazione con il tuo companion AI si dovrebbe evolvere e un companion dovrebbe conoscerti meglio più va avanti il tempo, ricordarsi le conversazioni precedenti e quindi diventa proprio qualcuno che ti segue.
Bellino, ogni giorno sull'intelligenza artificiale escono, non so, 40 nuovi strumenti, è impossibile starci dietro. Io che ci vivo immerso da un anno gioco solo a scacchi e smanetto di intelligenza artificiale, non riesco a starci dietro, è pazzesco la quantità di notizie, poi cosa, fake news, però sai qual è la soluzione? Che ho capito, ci ho messo 20 anni nel mondo della tecnologia, ma finalmente l'ho capita, e che non sono gli strumenti a fare la differenza. Quello che fa la differenza in questa grande rivoluzione dell'AI, l'intelligenza artificiale, è la tua strategia. Qual è la tua strategia? Quali sono i tuoi principi, no? Il tuo manifesto per utilizzare tutte queste piattaforme? Qual è il tuo modo di comunicare con questi strumenti? Sai comunicare o non sai comunicare? Se hai delle pessime domande o delle pessime risposte, quello fa la differenza. E se vuoi fare la differenza, puoi registrarti. Dal 6 al 9 febbraio organizzo un evento online gratuito dove ti condivido tutto quello che mi sembra effettivamente che funzioni per lavorare meglio, in modo più veloce, in modo più produttivo, bla bla bla. 6 e 9 febbraio online, registrati e ci vediamo lì.
Prossima tesi, social. Loro dicono, stiamo guardando a hybrid AI e human communities. Quindi dice, i bots dovrebbero essere in grado di unirsi alle chat con te e i tuoi amici e, insomma, partecipare. Per cui vedono un mix. Pensa a Instagram o Rex o Twitter, ma dove l'AI crea contenuti e gli umani possono saltare dentro. E quindi hanno questo, hanno live interactive entertainment a massive scale. L'idea di essere un entertainer con l'aiuto di avatar generativi. Fa l'esempio del VTuber Neurosama, 500.000 subscriber, e quindi questa parte di entertainment, gli avatar ovviamente come prossima frontiera della comunicazione, avatar digitali eccetera eccetera, e poi AI to make IRL matches. Quindi ancora una volta sono molto dentro al dating, questi di Andreessen Horowitz. Zitti, non so. Vabbè. E in pratica ti dicono che oggi le app di dating sono inefficienti perché si affidano agli utenti per costruire un buon profilo e capire che chi stai cercando, a chi ti interessa, e poi cercano di fare un incontro, no? Un match. Invece dice, come sarebbe se invece potessi parlare con un bot che impara chi sei a un livello profondo e poi utilizza queste informazioni per fare una lista curata di match? E questo, diciamo, potrebbe aiutare. Quindi questo è su quello che riguarda la parte social, la riassumerei come dei social in cui inevitabilmente l'AI è dentro, sia a livello professionale che personale, vedi questo modello ibrido, ecco.
Sì, vabbè, perché in realtà le AI, e soprattutto diciamo virtual reality, augmented reality, tende a separare, no? A renderci, come dire, completi e quindi portarci in un nostro mondo virtuale creato. Quindi poi in questa parte mixano di più, no? Cioè, quali sono le app che possono invece aiutarci a tornare tutti un po' più insieme? Allora le AI che interviene nel gruppo di amici, oppure il dating più preciso grazie a, no? Sembra,
oppure vai magari a una festa dove hai quelle conversazioni un po' awkward, come si dice in italiano, un po',
sì.
È presente quando incontri uno che devi scambiare due chiacchiere, quelle due chiacchiere di circostanza che però non sai mai cosa dire, e a quel punto l'AI
perde essere bravi in quello.
E l'AI ti dice no, ma guarda che lui, anche lui gioca a scacchi, però magari lui non te lo dice, ma a quel punto, sapendolo, almeno parli di scacchi, non so, invece. Oppure ci dice, questo qua lascia perdere, non parlarci neanche.
Lascia perdere, non parlare proprio, ma prende il tempino.
Cambia persona. Poi le ultime tre, adesso non andiamo, se no è infinito, però insomma era giusto per dare una bella lista della spesa a tutte le persone in ascolto di quali sono gli argomenti sono che possono essere interessanti anche in alcune direzioni future. Sono il macro tema della crescita personale. Qua direi che 4Books, o peraltro, entra preciso, nel senso 4Books va in questa direzione qua, e sulla crescita personale identificano la formazione, quindi AI tutors che ti aiutano a imparare un argomento, e quindi hai un allenatore o un insegnante solo per te, che a quel punto ti conosce e ti aiuta in un argomento. Personal finance, per cui questo è bello, l'AI aiuterà le persone a costruire ricchezza con l'autopilot, col pilota automatico, che sembra una di quelle frasi dei guru che ti ciulano il grano per diventare miliardario in una settimana. Self-managing asset portfolios, e quindi l'AI gestisce, in sostanza ti aiuta a gestire. E poi la salute, dove a quel punto hai degli esperti, ti ascoltano e ti pianificano quello che è il tuo benessere fisico, ecco. E qua immagino poi anche sulla salute entri tutto il discorso delle medicine personalizzate, c'è veramente di tutto. Ah, ultra human, eccolo qua. Come ti sembrano questi tre trend?
La crescita personale dovrebbe forse essere un po' più in alto, diciamo, in questa classifica come scopo migliorativo, no?
Come priorità.
Come priorità, tendenzialmente. Diciamo, se ciascuno di noi migliora, riusciamo a migliorare anche la nostra comunità. Quindi sì, è un pezzo importante, un pezzo che mi piace. Banalmente, mens sana in corpore sano, cioè portare avanti tutte e due le cose e poi aiutarsi con l'equilibrio e la mindfulness, credo che sia una strada. Che non deve essere solo una moda, ma deve essere un'interpretazione di una vita, insomma, così costruttiva e che ti tenga equilibrato. Come sempre, no? Devi cercare di tenerti in buona forma, equilibrato, perché comunque servi anche alle persone a cui vuoi bene, con cui stai, che è frequente. Quindi alla fine è tutto, come dire, una catena di affetti, no? È una catena di crescita della comunità. Quindi questo pezzo lo ritengo particolarmente importante. Tu citavi 4Books, noi appunto l'abbiamo sempre immaginata così, no? Come un companion che riesce a portarti nel futuro, accompagnarti nel futuro con la maggiore consapevolezza possibile, tutti gli strumenti che servono per poterlo affrontare, perché lo vediamo che il futuro sta diventando estremamente complicato. A me sembra incredibile pensare 50 anni fa, non voglio dire che la vita fosse più semplice, perché per certi versi era anche più complicata, no? Però quante variabili in meno c'erano?
Certo.
A me sembra tantissimo, non so se siamo noi che la stiamo vivendo, che ci sembra così, che in breve 50 anni fa era la stessa cosa, ma a me sembra che avessimo n grade di libertà in meno, e quindi in qualche modo fossimo un po' più guidati, no, nella crescita, perché c'erano pochi bivi. Adesso, cioè, abbiamo un bivio ogni giorno, quindi tutto diventa più complicato. Forse che le AI ci aiuta a comprenderlo meglio e a costruire meglio i nostri percorsi, no? I nostri percorsi di crescita. Perché poi anche la crescita personale, fare le scelte più corrette possibile.